on the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On The Road. On The Road che quest'oggi, come capita abbastanza spesso, che quest'oggi è dedicato alla montagna. Il pretesto per tornare a parlare di montagna ce lo offre il Festival delle Geografie, un festival che partirà proprio nei giorni della settimana entrante. Per farlo ci colleghiamo telefonicamente con Alfio Sironi, insegnante, geografo, uno degli organizzatori di questo festival. Alfio, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Senti, visto che sei geografo, cominciamo a mettere sul mappamondo la sede del Festival della Geografia.
Allora, la sede è Villa Camperio, una villa storica nel centro di Villa Santa, provincia di Monza e Brianza.
Abbiamo detto geografo e insegnante. Insegnante, scusa, io ho perso un attimo il filo, ma si insegna ancora geografia a scuola?
Geografia ormai è una specie di panda, cioè vive in alcune piccole oasi, per esempio là dove ne è rimasta di più sono gli indirizzi di turismo, quindi se andate in un istituto tecnico del turismo troverete geografia dalla prima alla quinta di una scuola superiore, altrove è rimasta in piccolissime quantità.
Ma cioè in un liceo per esempio non c'è geografia?
In un liceo oggi non abbiamo geografia, c'è una materia molto, come dire, ridotta che si chiama geostoria, che va in prima e in seconda liceo, però appunto dove poi spesso gli insegnanti sono più che altro storici e quindi si concentrano grosso modo su quella parte, la geografia rimane un po' una cenerentola.
Senti, a questo in parte cerca di ovviare anche un festival come il Festival delle Geografie che ormai è giunto alla sua sesta, se non sbaglio?
Sesta edizione, sì.
Perfetto, allora noi insieme daremo un po' un'occhiata al cartellone di questo festival che è molto ricco, chiaramente non vi diciamo tutto, poi dopo tu ci ricorderai un sito dove andare a guardare nel dettaglio le giornate e anche gli orari. Noi lo diciamo con qualche giorno di anticipo perché oggi è domenica, il festival inizia la settimana prossima.
Esatto. Sarà dal 19 al 22 di settembre.
Abbiamo detto che la geografia è stata per certi versi espulsa dalle materie scolastiche. Cosa c'è? Un angolo del festival invece dedicato agli insegnanti di geografia, di cui molti hanno perso il lavoro?
Diciamo che in generale abbiamo un ottimo rapporto con le scuole, perché l'idea del festival era quella di far tornare la geografia appunto fuori, soprattutto dalle ristrette cerchie dell'accademia, di chi la studia in università, eccetera, di riportarla tra la gente. Le scuole ovviamente sono qualcosa che frequentiamo tutti, che tutti i nostri ragazzi o bambini frequentano, quindi da sempre abbiamo un rapporto privilegiato con le scuole. Lo abbiamo in diversi sensi, cioè il primo è che ospitiamo sempre, quando ce n'è l'occasione, i progetti sul territorio, i progetti scolastici più meritevoli. Abbiamo una collaborazione ormai pluriennale con AIG, che è l'Associazione Italiana degli Insegnanti di Geografia, con cui proponiamo dei momenti di formazione dedicati agli insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Cioè si sono riuniti per evitare di fare la fine dei panda.
Assolutamente, la riserva indiana dei geografi, sì.
Dicevamo appunto che venerdì prossimo ci sarà un appuntamento per tutti loro.
Sì, c'è un corso di formazione su due momenti tra venerdì e sabato, si chiama Una montagna di competenze, orientamento senza arrampicarsi sugli specchi, anche qua abbiamo voluto giocare un po' coi titoli, però insomma l'orientamento non solo in senso spaziale sta diventando una parte importante dentro i percorsi scolastici e ecco, forniremo un po' di spunti agli insegnanti delle scuole appunto dal primo grado fino al secondo grado all'interno di questi due momenti.
Allora, continuiamo a sfruttare il tuo essere insegnante e geografo. Ci hai messo sul mappamondo il punto dove troviamo Villa Santa. Il Matesa invece dov'è?
Ecco, Matese sono delle montagne, a mio modo di vedere, commoventi per la loro bellezza e sono nel cuore della Campania. Sono montagne che al festival arriveranno attraverso le immagini di Natalino Russo, che è un bravo scrittore oltre che fotografo, è già stato ospite in precedenti edizioni al festival e torna quest'anno con una mostra fotografica dedicata a queste montagne, un po' fuori da, diciamo, i consueti itinerari turistici di chi frequenta l'Italia, insomma, centro-meridionale.
Ecco, noi hai parlato di montagne, l'avevamo ricordato all'inizio di trasmissione, è un po' il tema unificante di tutta l'edizione di quest'anno, quella delle montagne.
Sì, un titolo giocoso abbiamo voluto dare, cioè montagne, questioni di un certo rilievo. E diciamo che il nostro festival si chiama Festival delle Geografie perché è plurale sotto molti punti di vista. La geografia è una disciplina che di per sé tende ad attingere a molti saperi, cerca di fare sintesi di molti saperi, e noi nel festival cerchiamo di fare un pochino la stessa cosa, quindi declineremo la montagna sotto molti temi che afferiscono, insomma, appunto la dimensione dello spazio e degli ambienti montani, e tratteremo questi temi anche attraverso più punti di vista, quindi avremo ospiti, insomma, o non solo geografi ma anche altri studiosi di altre materie, piuttosto che artisti, scrittori, giornalisti, fotografi, appunto, quindi ci saranno una pluralità di approcci anche.
Per il Matese abbiamo tirato in ballo l'insegnante e il geografo che c'è in te. Per la Valle del Boite, perlomeno il sottoscritto non ne ha bisogno. Io sono cresciuto da anni zero fino a anni 18 pucciando i piedi nel Boite tutte le estati, come molti figli, come il sottoscritto, di dipendenti dell'ENI. Le vacanze erano a Borca di Cadore, che è una delle località bagnate dal Boite. Da ragazzino sono andato in colonia a Corte di Cadore, che era il villaggio che fece costruire Mattei sopra Borca, e è andato tutto a ramengo per quanto riguarda quel villaggio di cui ne abbiamo parlato anche in una puntata di On the Road. In parte le strutture di quella colonia sono utilizzate da un'associazione Dolomiti Contemporanee che sarà ospite dell'edizione di quest'anno del Festival delle Geografie, giusto?
Allora, abbiamo una mostra a cura della Scuola Bauer di fotografia, nella mostra è diretta da Giorgio Barrera con i suoi allievi. Loro stanno facendo un lavoro proprio in valle di documentazione di come sta cambiando il territorio, in particolar modo nella nostra mostra l'attenzione sarà ai cambiamenti indotti dall'arrivo delle Olimpiadi Invernali del 2026.
Sì, tutti abbiamo ascoltato, abbiamo seguito anche da questi microfoni il caso eclatante della pista da bob.
Esatto, che è sui giornali proprio in questi giorni.
Cioè, ma mi spostano anche il corso del Boite?
Purtroppo avremo un altro intervento molto interessante proprio rispetto al tema della sostenibilità di queste Olimpiadi. Abbiamo invitato proprio a parlarcene Duccio Facchini, che è un giornalista in gamba, oltre che direttore di Altra Economia. Altra Economia in questi ultimi mesi sta dedicando tutta una serie di inchieste proprio allo studio di come stanno procedendo la realizzazione delle opere di queste Olimpiadi. Queste Olimpiadi sono state, appunto, da più parti annunciate come le Olimpiadi più sostenibili degli ultimi tempi. Ecco, grazie all'intervento di Facchini valuteremo un po' quanta distanza c'è tra queste promesse, tra questi proclama e poi la realtà sul campo.
Questi larici non hanno la fortuna di questi legni che vivono da 4 secoli con la musica. Non hanno possibilità di esprimersi, di chiedere pietà per questo scempio che sta avvenendo in questo bosco di ronco per una improbabile pista di bob. voluto cercare di dare voce con qualche suono. Proprio adesso che abbiamo bisogno di loro, abbiamo tanto bisogno di loro. Ascoltiamoli.
Era il violoncellista Mario Brunello, che recentemente era salito a Cortina in compagnia del suo strumento per protestare contro l'abbattimento di 200 larici che dovevano far posto a una pista di bob. Mario Brunello, che ora lascia il posto a Manu Chao.
Vivir sin ti es vivir muriendo, vivir así no lo recomiendo, y así que así yo sigo insistiendo, vivir sin ti es morir queriendo.
Cuando tú te vas,
clavarme pinas, si ese dolor se te contamina, será mi voz que ya desafina. Cantar para ti es mi droga ruina. Vivir sin ti es clavarme pinas.
L'amour la m'apaise à peine. Je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Souviens-toi de nous. Malgré le love, j'ai mis de la distance, de la distance. Une chanson, les larmes courent. Malgré le love, j'ai mis de la distance, de la distance.
Quand tu te vas, quand tu te vas.
Vivir sin ti es salir corriendo a por tu sombra, la que yo me invento. Será que a ti te importa un pimiento. Vivir sin ti casamiento.
Non, ce n'est pas qu'une question d'amour, tu le sais très bien. Je ferai tout pour te mettre à l'abri, tout ira bien. Je veux plus retourner dans le piège, non plus jamais. Donne-moi juste une lueur d'espoir.
Quoi que tu t'aimes,
je t'emmène. Moi j'ai fait de mon mieux pour te faciliter la vie, à toi de faire ton choix. L'amour là m'apaise à peine.
Je reviendrai jamais.
Partout je vois ton sourire.
Je reviendrai jamais.
Je dois exaucer mes rêves.
Je reviendrai jamais.
Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais.
Cuando tú te vas.
Vivir sin ti es mi desedrina. Me pone más que la cocaína, que te revienta por la letrina. Vivir sin ti es clavarme pina.
Cuando tú te vas.
Je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire.
Je reviendrai jamais.
Je dois exaucer. Jamais. Souviens-toi de nous. Malgré le love, j'ai mis de la distance, de la distance. Une chanson, les larmes courent. Malgré le love, j'ai mis de la distance, de la distance. L'amour là m'apaise à peine.
Je reviendrai jamais.
Partout je vois ton sourire.
Je reviendrai jamais.
Je dois exaucer mes rêves.
Je reviendrai jamais.
Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais.
Radio Popolare On The Road, quest'oggi stiamo parlando del Festival delle Geografie che si terrà la settimana prossima e che avrà come oggetto le montagne. Venerdì prossimo uno dei temi che verranno affrontato è quello dei domini collettivi. Ne parleranno Mauro Iob e Marta Villa. Nello specifico Marta Villa è un'antropologa, è collegata telefonicamente con noi e le chiediamo innanzitutto di spiegarci cosa sono i domini collettivi.
Allora, i beni collettivi o anche i domini collettivi sono un patrimonio che appartiene appunto alle collettività. Questa è una cosa molto interessante perché questo patrimonio risale al passato, ma è proiettato al futuro soprattutto per quanto riguarda la salvaguardia della biodiversità e dell'ambiente. È sancito praticamente dalla Costituzione italiana, in particolare gli articoli 2, 9, il 9 è quello nostro del paesaggio e dell'ambiente, il 42.2 che è quello della proprietà e il 43. Per cui noi abbiamo una legge nazionale, la 168 del 2017, che li protegge e anzi dà forza alle collettività locali di poter gestire autonomamente questo patrimonio che noi definiamo agro-silvo-pastorale, quindi è composto da boschi, pascoli e anche territorio che può essere utilizzato per l'agricoltura.
Senti, faccio un esempio. La settimana scorsa ero in Val d'Eren, una valletta laterale del Vallese, in Svizzera, e parlando con un indigeno, chiamiamolo così, eravamo in prossimità di una bis. Le bis sono questi piccoli, chiamarli viadotti eccessivi, canaletti, chiamiamoli, proprietà collettiva, appunto, mi spiegava, c'è la necessità di portare l'acqua. Il Vallese è una regione dove ci sono delle grandi riserve d'acqua in quota ancora oggi, perché lì ci sono delle quote molto alte, però è una regione dove a valle piove pochissimo, ci sono 300 giorni di sole all'anno, quindi hanno il problema di portare l'acqua a valle. Queste condotte, questi canaletti, da tempo è una proprietà collettiva. Lui addirittura, esagerando, me la presentava come una sorta di terza via. Non è collettivismo comunista e non è neanche il capitalismo selvaggio. Siamo noi del paese che ce lo gestiamo. Una sorta di terza via me la presentava.
Assolutamente, il tuo amico indigeno, nativo, come l'abbiamo definito, ha ragione, e non c'è solo in Svizzera, ma forse in Svizzera c'è maggiore consapevolezza, quindi è molto interessante quello che mi stai raccontando. Invece in Italia questa pratica, questa terza via, che difatti è stata definita anche dai ricercatori questo altro modo di possedere, non è così interiorizzato, non è così conosciuto, sono soprattutto i cittadini che non lo sanno, invece chi fa parte di queste collettività locali lo sa, perché tutti i giorni viene chiamato, è proprio un lavoro costante, una cura costante e quotidiana del proprio territorio. E giustamente, come hai detto tu, riguarda anche l'acqua. L'acqua è un grande problema, sembra che le Alpi siano strapiene appunto di acqua per i ghiacciai, per le fiumane che vengono giù, invece il problema è proprio la irreggimentazione di queste acque. Le comunità dal passato, appunto tramite una modalità anche estremamente semplice, no? Erano degli ingegneri senza, diciamo, laurea, hanno costruito appunto tutta una serie di canaletti, come dicevi tu in questo caso, che permettono di poter sopravvivere, perché l'acqua è sopravvivenza. E ovviamente è patrimonio collettivo, è patrimonio di questa collettività che l'ha fatto, ha creato, e loro praticamente continuamente lo devono manutentare. Quindi vengono chiamati singolarmente o le varie famiglie a fisicamente dare una mano, cioè non si tratta di denaro assolutamente, ma di volontariato, forza lavoro, si mettono a pulire, si mettono a aggiustarli. In Trentino, ad esempio, un'altra cosa che fanno queste comunità è sistemare le famose canalette. Le canalette cosa sono? Quelle strisce della strada che permettono di far scorrere l'acqua quando piove, no? E che di cui dopo tutti noi usufruiamo, oppure i sentieri. Noi turisti andiamo appunto in montagna, ma i sentieri sono curati dalle collettività che li sistemano, se c'è una frana vanno subito a riaggiustarli, perché ovviamente ci tengono.
No, guarda, anche qua mi viene in mente un esempio, mi ricordo dove ero, ma era una valletta anche questa, era combinazione, era in Svizzera, nel Ticino, stavo salendo su un alpeggio anche qua con un indigeno, solo che il nostro cammino era rallentato dal fatto che ogni sasso fuori posto. Qualche, lui doveva abbassarsi, spostarlo, metterlo a posto. Dopo un po' gli ho detto: senti, ma io perdo il passo, cioè se non fa. Però il sentiero lo mettiamo a posto noi.
Esatto. Esatto, Claudio, hai proprio descritto il loro animo, proprio quello che si sentono di fare, ormai li scappa, cioè li viene...
In automatico, era in sincrono, quindi possiamo dire che questo concetto dei beni collettivi, dei domini collettivi, introduce una sorta di antropologia anti-individualista, potremmo definirla così?
Assolutamente sì, difatti come dire, in questo momento storico li studiamo anche perché mostrano questa possibilità diversa di stare assieme anche come individui, come collettività. Quindi hanno questa, nel senso, il patrimonio, questo patrimonio di terra, chiamiamolo come vuoi, permette anche di rinsaldare la collettività, quindi anche di cercare di contrastare lo spopolamento che le nostre montagne stanno vivendo da decenni, purtroppo.
C'è una cosa che tu hai detto all'inizio, io chiuderei con quella, perché mi piace sottolinearlo. Accennavi anche che anche un sistema eccellente dal punto di vista della sostenibilità, che è una tematica che a noi adesso ovviamente se ne stanno accorgendo un po' tutti, ci deve stare molto a cuore.
Assolutamente sì, tant'è che in questo momento proprio questi domini collettivi e queste collettività difendono la biodiversità dei territori. Devo dirti una cosa, ovviamente come in tutte le cose umane ci sono luci ed ombre, per cui i domini collettivi in Italia in questo momento sono anche attaccati per questa loro, come dire, capacità di voler preservare il territorio naturale, che poi è sempre un territorio costruito insieme, ovviamente. Quindi vengono attaccati perché quel capitalismo anche un po' aggressivo vuole trasformare i territori. Ad esempio qua da noi c'è tanta come dire, pressione riguardo la costruzione di bacini artificiali, no? Che vanno quindi a distruggere i pascoli, che vanno a distruggere anche le selve. I domini collettivi per ora, grazie appunto anche a una tutela giuridica che dal 2017 c'è, riescono a come dire, frapporsi in mezzo e quindi a non far completamente distruggere il patrimonio naturale che abbiamo sulle Alpi e che tra l'altro li rende appetibili anche dal punto di vista turistico, non soltanto dal punto di vista che ci stanno gli animali, ci stanno appunto le piante anche rare.
Grazie mille Marta, ricordiamo Marta Villa e Mauro Iob venerdì alle 19:30 al Festival delle Geografie per parlare proprio dei domini collettivi. Grazie Marta.
Grazie a voi, grazie Claudio.
I've been thinking about trying to find a way to figure it out. I'll come clean, wash me like never before. There's a river just outside my door. I want to just like a man on the boat, just like a man on the boat. Hey, I've just begun to see a woman that I've always meant to be. As I fall, baptize me, let me go to the river just outside my door. I want to feels like a man on a boat. Freedom. Freedom. Just like a man on a boat. Just like a man on a boat. Just like a man on a boat. I will float. Just like a man on a boat.
Era Lady Blackbird, un inciso prima di tornare da Alfio Sironi. Il disco di Lady Blackbird appena uscito, bellissimissimissimo. Ma torniamo da Alfio Sironi. Alfio Sironi, uno dei coordinatori del Festival delle Geografie. Venerdì è una giornata ricchissima. Abbiamo parlato del corso di sopravvivenza, chiamiamolo così, per gli insegnanti di geografia. Abbiamo parlato con Marta Villa dei Domini Collettivi. Chi è l'alpinista con gli occhiali da saldatore?
Ecco, questo titolo evocativo l'abbiamo scelto insieme al CAI, in particolar modo al CAI di Villa Santa, per ricordare Andrea Oggioni. Andrea Oggioni è un villasantese e fu uno degli alpinisti, insomma, più importanti a livello nazionale. Spesso ha diviso le sue imprese, per esempio, con Bonatti, ecco. E abbiamo voluto quindi, all'interno di questo festival dedicato alla montagna, ricordare anche un villasantese che con la montagna ha avuto veramente a che fare dal punto di vista proprio sportivo, ecco, dell'impresa.
È uno spazio dedicato a lui e alle sue imprese. Chi è che ne parlerà?
E ne parleranno appunto diversi membri del CAI di Villa Santa. La sera precedente, parlando di alpinismo, perché appunto questa è sicuramente la visione forse più classica che abbiamo della montagna, del nostro rapporto con la montagna, un po' come sfida con se stessi e confronto con la natura. Ecco, la sera precedente mi piace ricordare anche che ci sarà un incontro con Matteo Della Bordella e Matteo De Zaiacomo, che sono due invece degli alpinisti più in voga in questo momento, e sono due alpinisti che però scelgono di fare le loro imprese proprio ricalcando i passi degli alpinisti di un tempo, quindi cercando di usare il meno possibile la tecnologia e di lasciare il meno possibile tracce dietro di sé quando fanno le loro imprese. Quindi sarà interessante chiedere anche a loro come vivono, insomma, il loro ruolo di star dell'alpinismo nel 2024, con tutti i temi e i problemi che questa stagione ha.
Quando si parla di montagna si parla sempre di aria pulita, di aria fresca, addirittura di un'aria che profuma. Forse anche per questo che avete pensato a un laboratorio olfattivo.
Sì, grazie a un'altra importante associazione del territorio, Tuya Lab, proporremo questo laboratorio dedicato alle essenze della montagna. Quindi ovviamente il festival, per avere questa dimensione anche concreta, popolare, fa ricorso anche sicuramente sempre al tema della cucina, del cibo. Appunto abbiamo questo laboratorio dedicato alle essenze di montagna, come utilizzarle, sempre ovviamente con un'ottica di sostenibilità e di rispetto della natura. Ma poi, per esempio, avremo anche momenti culinari, ci sono diversi aperitivi a tema ogni giorno. Ci saranno quindi aperitivi collegati agli interventi della giornata. Assaggeremo quindi prodotti di montagna provenienti non solo da varie parti d'Italia, ma spesso anche da altre regioni del mondo.
Musica anche nel programma, per esempio, è segnalato un concerto dei Cuba Libre, però attenzione, non dovete pensare a un concerto di salsa e men che meno di reggaeton, perché i Cuba Libre è un duo che arriva dalla Valmaira e quindi immagino proponga musica occitana.
Assolutamente sì, loro sono appunto un, come dicevo, anche gli inserti artistici all'interno del festival non mancano, e quindi sì, avremo delle danze popolari provenienti proprio dalle zone occitane, dalla Valmaira, con questo duo che ci accompagnerà e che chiuderà appunto il venerdì sera del festival.
Alfio, se i Cuba Libre arrivassero da Cuba, li si ascolterebbe sorseggiando del mojito, ma visto che arrivano dalla Valmaira, li si ascolta sorseggiando cosa?
Mi cogli impreparato.
Un buon bicchiere di?
Mai.
Guarda, usciamo dall'impasse. facciamo che si ascolta questa musica degustando un buon bicchiere di birra, meglio se la birra Antagonista, che tra l'altro è figlia di un birrificio che si trova a Melle, che è in Val Varaita, quindi vicino alla valle di cui abbiamo parlato. Sono antagonisti per passione questi ragazzi che producono questa birra, nati e cresciuti in Val Varaita. Dopo diversi anni di lavoro a Torino come birrai, sono tornati nel loro paese d'origine con un sogno rivoluzionario che era e che è non scappare all'estero, ma provare a riqualificare i territori producendo una birra artigianale che invitasse a bere bene. Allora, con una delle loro birre adesso ci ascoltiamo anche noi un brano di musica occitana. Ce la propongono i Ludalfin.
Cruziere tangenziali via fi entri che vai fito male sollisi mentre sei gaire perché vive in ciavilà si sbacciare che passo di l'andero sta de bar le spa per la famiglia le spa per la misero che lei salubilà in sopra la grande mar passo le stespoide per segre libertà senso lo ciel fi della memo patrio flor dell'anarchio rampelava battaglia finché no me sen finché non mi sbreccia. Era la terra d'or, de fere e d'ingiustizio, avemme il crucurage, palusabre e cavalier, verga di alla sor, Rucore strambor e bramo fort, la chiarsum della mesurgo, tumbo l'urebel che vuol pava e salucà, la sornera sono grimes, lucutel de mandostan, e sluro della mort, e sluro dell'areno, la belvo ferimeggio e vive l'usan del fort, tullum de pluro, lugar sum del país, e sun anis, sun fraile de batesto, l'utem passaresto, l'une sonda che il dolor, lo ricorde vasto forzo che non sgarda.
Agli ospiti del Festival delle Geografie di Villa Santa, quest'anno dedicato alle montagne, anche Marco Albino Ferrari, un amico di On the Road. Marco, bentornato qui da noi.
Buongiorno.
Marco, immagino che sarai protagonista di una serie di ragionamenti che partono da quanto è scritto sul tuo libro Assalto alle Alpi, che abbiamo presentato anche qua dalle nostre frequenze.
Sì, sì, sarà probabilmente al centro della riflessione, l'assalto alle Alpi, non tanto riferito solo al libro, ma al soggetto stesso di cui si parla nel libro, cioè questo assalto, questa aggressione che viene perpetuata sulle Alpi attraverso diversi modi, naturalmente. C'è un assalto industriale, come stiamo vedendo nelle grandi infrastrutture vista delle Olimpiadi.
Certo, certo.
Questo è un tema.
Per questo discorso sul podcast di On The Road trovate proprio un'intera puntata legata a una serie di riflessioni come quelle a cui accennava Marco. Volevo chiederti una cosa: quest'estate i giornali hanno scoperto l'esistenza di una nuova parola, overturismo, è quasi inflazionata sui giornali di quest'anno. Tu un ragionamento su questa tematica anche da questi microfoni l'avevi già fatto da tempo.
Sì, l'overtourism è una parola che identifica la pressione turistica concentrata in alcuni momenti, in alcune zone e che va a discapito naturalmente dei territori, oltre anche ad offrire una vacanza da incubo, vorrei dire, ma questo va in secondo piano. Il turismo negli anni 50, 60, quando è iniziato il turismo di massa sulle montagne italiane, soprattutto legate allo sci, è stata una manna, ha portato benessere, è riuscita a contenere il fenomeno dello spopolamento. Le montagne in quegli anni non offrivano lavoro, molti giovani andavano a cercare una vita migliore in fabbrica, giù in pianura, e la montagna si è svuotata. Quindi il turismo in quegli anni è stato un fattore positivo per le montagne, ha evitato lo spopolamento. Oggi l'overtourism in realtà crea spopolamento. Se vediamo Cortina, i dati demografici ci dicono che sta scendendo la popolazione del 3,5%, perché vivere nei luoghi dove c'è appunto l'overtourism diventa impossibile, i prezzi aumentano, la vita stessa è scombussolata da questa massa di persone che arrivano e stravolgono l'ambiente di vita, non è più vivibile. Quindi non è un bel auspicio il fatto che possa estendersi questo fenomeno sempre di più.
No, anche perché in genere era un discorso che avevamo fatto relativamente all'uso della montagna nel periodo invernale. Quest'estate c'è stato un po' la scoperta che c'è il rischio di ripetere questa problematica anche con il turismo estivo.
Sì, il turismo estivo, soprattutto concentrati in questi luoghi simbolo, luoghi da cartolina, necessari a completare la collezione dei propri selfie. Quindi le Tre Cime di Lavaredo, per esempio. Ho provato a passare di lì quest'estate, ero proprio di passaggio, ci sono le strade contornate da file di macchine parcheggiate, è impossibile muoversi, tutto concentrato in quei soli luoghi, quei precisi luoghi. Poi se si a qualche chilometro di distanza nella valle adiacente non c'è nessuno, e quindi questa ci fa pensare insomma al forma di conformismo dilagante. Tutti vogliono essere nei luoghi di culto, e adesso si è aperta anche una discussione, perché qualcuno dice: beh, certo, bisognerebbe spalmare il turismo sia nel tempo, nello spazio, quindi destagionalizzare, anche portare i turisti nelle valli vicine, in tutto. C'è invece chi dice: beh, no, in realtà è così concentrato il turismo, almeno ormai quei luoghi sono perduti, almeno si salvano gli altri posti, perché diventano delle discariche turistiche, chiamiamole così, massima concentrazione, e tengono liberi altri luoghi. Questo è un dibattito molto interessante, perché non si limita a osservare questo fenomeno, ma può essere esteso a un concetto più alto di utilizzo dei luoghi, di frequentazione dei luoghi. Quindi i luoghi vanno difesi dal turismo a questo punto, ma come vediamo anche in altre situazioni, in Spagna, a Barcellona, i turisti sono stati contestati.
Sì, nelle Canarie ci sono state anche grosse manifestazioni per strada.
Esatto, quindi il turismo che supera una certa soglia, questa pressione diventa insostenibile. E quando supera questa soglia? Ma quando il turista non entra nei luoghi e si appoggia sì ai suoi diciamo ai bar, ai ristoranti, alla ricettività costruita per il turista, va bene, ecco, ma quando sono gli abitanti del luogo a essere costretti a utilizzare quei servizi, quindi andare nei ristoranti dei turisti, a vivere in coda al turismo, allora a quel punto il territorio viene mangiato dal turismo e non esiste più il luogo in quanto tale. Ma
entra addirittura in conflitto.
Entra in conflitto, è tutto apparecchiato per il turista e quindi insomma, se poi teniamo conto che il turismo sia in montagna, ma adesso abbiamo esteso lo sguardo su altri campi, anche su altri territori, è di fatto il generatore di un'economia che va a investire tutti i comparti industriali, come una piovra se ci pensiamo, gli aerei, il carburante per gli aerei, tutto legato al movimento di queste masse di umanità, una buona percentuale di questi 8,9 miliardi di umani che abitiamo sul pianeta si spostano da una parte all'altra. Il turismo oggi genera più inquinamento di qualsiasi altro attività umana ed è il grande problema dei nostri anni. Se vogliamo assumerci una nuova responsabilità nei confronti del pianeta e dei cambiamenti che ci stanno investendo, il turismo forse è la prima voce dopo la guerra a essere messa sotto la lente e messa in discussione.
Un'ultima cosa, Marco Albino Ferrari, in Assalto alle Alpi scrivi che l'unica via per arginare la cultura dell'eccesso è promuovere un senso diffuso della misura e le Alpi possono insegnarci molto da questo punto di vista. Di quale insegnamento si tratta?
Beh, se teniamo conto nella loro anche dimensione premoderna, no? Queste piccole comunità che vivevano e dovevano vivere nelle risorse che i fondovalle davano, non potevano spendere culture oltre una certa quota. La montagna dava quelle risorse e non più di quello poteva dare, e quindi anche le bocche da sfamare dovevano entrare in equilibrio con queste risorse. E mutatis mutandis, anche noi 8,9 miliardi di umani siamo sulla Terra come queste piccole comunità stavano nella loro vallata. Il nostro pianeta è finito, non è infinito come capacità di dare risorse, e quindi ci sono dei calcoli che dicono che dopo il 23 giugno tutto ciò che consumiamo non è reversibile, non è rinnovabile, quindi va a intaccare un patrimonio esistente che non potrà più essere rinnovato. Quindi se c'è un insegnamento che ci possono dare queste culture diciamo tradizionali delle Alpi è il senso della misura, misurarsi con una risorsa che è limitata intrinsecamente come sono le Alpi, le valli alpine, così come il nostro pianeta Terra.
Night I looked at you. found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I
ritorniamo ancora con Alfio Sironi per parlare del Festival delle Geografie, quest'anno dedicato alla montagna. In cartellone dibattiti, presentazioni di libri, mostre fotografiche, abbiamo parlato di cibo, di bevande, abbiamo parlato di musica. C'è anche un torneo di qualche cosa che a me è assolutamente ignoto. Torneo di esatto, non sapevo esattamente com'era la pronuncia. Che diavolo di torneo è?
Allora, sempre tornando al discorso del rapporto con le scuole, ormai da 3 anni credo sia la 3ª volta che lo facciamo, proponiamo un torneo di dibattito, sostanzialmente il nome viene dall'inglese perché...
Ah, torneo di debate è un torneo di dibattito?
Esatto, esatto, però c'è una rete nazionale che si è sviluppata con questo, mantenendo il nome inglese appunto, di vetro, che è una pratica che viene, nasce proprio in ambito anglofono prima, che poi
ma come diavolo funziona?
Funziona, praticamente abbiamo delle squadre di studenti che possono essere o da 3 o da 4 elementi che ricevono una mozione, quindi un tema su cui dibattere. Può essere un tema preparato, quindi la mozione può essere consegnata agli studenti con qualche giorno di anticipo, può essere all'impronta, quindi consegnata al momento. Quest'anno la faremo consegnando al momento la mozione agli studenti, che hanno quindi solamente 1 ora di tempo per prepararsi e per fronteggiarsi, portando argomentazioni che devono ovviamente avere una serie di caratteristiche, devono essere logiche, devono essere consecutive, razionali, e c'è una giuria che valuta questo dibattito e quindi poi alla fine si proclama un vincitore del dibattito, una squadra vincitrice.
Ma che cos'hanno? Un minutaggio a testa, sì, e sì, si alternano? Cioè botte di 3 minuti in 3 minuti, non lo so.
Esatto, esatto. Si possono, normalmente diciamo che nella forma standard ci sono 6 minuti a disposizione per ogni relatore, quindi parte il relatore della squadra 1, poi risponde il relatore della squadra 2 e si alternano fino ad arrivare alla conclusione, che è una ringa finale che può essere fatta da uno dei membri della squadra o da un quarto elemento nel caso in cui le squadre siano da 4, dove diciamo si chiede al pubblico di sostenere la propria causa, ecco, quindi c'è una tesi e un'antitesi che si combattono, e questa è una modalità appunto che oggi viene usata anche in parecchie scuole di giorno in giorno, quotidianamente, come metodologia didattica un pochino più attiva, ecco.
Sì, del sano agonismo, in questo caso sfruttato a fin di bene.
Esatto, esatto.
Ecco, noi abbiamo detto solo alcuni degli appuntamenti del programma di questo festival, del Festival delle Geografie. Io faccio un'ultima segnalazione e poi chiedo ad Alfio di dare tutte le coordinate per ritrovare tutto il programma, gli orari e i partecipanti. Spesso sbagliando... quando si pensa alla montagna, all'alpinismo, alle arrampicate, si pensa a un mondo esclusivamente o prettamente maschile. Giustamente in programma domenica avete anche un appuntamento che fa capire che non è proprio così. C'è un appuntamento gestito da Lorena Ferrari, che con la presenza di Chiara Todesco racconterà la storia di 13 donne linkabili ad altrettante montagne, 13 donne per 13 storie e 13 montagne. Lorena è collegata con noi telefonicamente, bentornata su queste frequenze. Lorena, dici di questo incontro.
13 montagne per 13 donne, nel senso che questa narrazione che fa Chiara Todesco, che è una giornalista, è un'alpinista lei stessa, è quella di individuare una modalità di relazionarsi con la montagna dal punto di vista del genere, perché c'è ancora bisogno di questo, perché la strada è ancora lunga, ma anche attraverso modalità diverse che sono quelle dell'alpinismo, quindi delle alpiniste, delle guide alpine, ma anche di donne che in montagna hanno deciso di vivere in modi alternativi. Faccio un esempio: Anna Arneodo, che sta in Valgrana, una microvalle in Piemonte, ha deciso di rimanere lì con le pecore, con i suoi figli, con l'orto, per preservare la presenza in una valle dove si parla il provenzale, e ritiene che portare avanti questa tradizione sia un modo per relazionarsi con la montagna e tentare di salvarla e di salvare la presenza umana. Ma poi naturalmente abbiamo le donne che hanno sfondato più o meno soffitti di cristallo, le prime guide alpine, Serena Faite, Renata Rossi, Anna Torretta, che è una mitica alpinista ormai famosa in tutto il mondo. Quindi in realtà abbiamo un punto di vista delle donne in montagna e un punto di vista diverso di relazione con la montagna.
Questo appuntamento è domenica alle 15:30.
Esattamente, ci sarà Chiara Todesco con due delle sue donne, se posso dire così. Una è Serena Faite, che arriva dalla Valtellina e che è stata la seconda guida alpina italiana, e teniamo presente che la prima guida alpina italiana, che è stata Renata Rossi, sempre di quelle zone, è dell'85, quindi è una conquista recente questo affermarsi delle donne in montagna. La seconda invece è Serena Stefanelli, che arriva da una montagna un po' particolare, che è il Vesuvio. Lei è una guida vulcanologica, quindi avremo questo confronto fra la guida, l'alpinista che arriva da, diciamolo così, dalle terre bianche, per quanto di bianco si rimarrà in montagna,
a quelle nere.
Esatto, esattamente.
Torniamo da Alfio, rimanendo su questo argomento.
Sempre su questo filone, per esempio, un altro libricino che abbiamo trovato delizioso è L'attrazione dei passi. Piccolo invito a scoprire cosa c'è oltre le cime di Tino Mantarro, che è un giornalista della rivista Touring, che ci presenterà, appunto, con cui parleremo un po' di questo libro, ci porterà a scoprire un po' alcuni passi molto famosi, altri invece un po' meno famosi, ma che hanno, come dire, servono delle storie curiose da raccontare, e quindi andremo un po' in giro tra l'Europa e l'Asia, grazie appunto ai racconti di Tino. Che ci farà un po' una sintesi, ecco, di questo libricino che ha scritto.
Senti, ricordiamo dove chi ci sta ascoltando può trovare tutto il programma nel dettaglio, le giornate, gli orari, i partecipanti.
Allora, la fonte più importante è il sito del festival, che è www.festivalgeografie.it. Lì c'è tutto, è facilmente consultabile il programma con tutti i link, tutti gli attori che partecipano, eccetera. Oppure potete seguirci sui social, sempre @festivalgeografie su Instagram e Festival delle Geografie su Facebook. Quindi non potete sbagliare, queste tre sono le tre fonti principali, ecco, da cui potete seguire il festival. Ci tengo a dirlo, il festival, molti eventi del festival vanno anche in diretta streaming, quindi volendo anche da altre parti della Lombardia o d'Italia si può seguire il festival, anche appunto sempre collegandosi al nostro sito.
Cioè anche dal Matese?
Anche dal Matese si può seguire il Festival delle Geografie.
Anche se è molto lontano. Va bene, Alfio, grazie mille.
Grazie a voi ascoltatori e alla radio che ci ha dato questo importante spazio. Grazie mille.
Siamo arrivati al capolinea della puntata odierna di On The Road. Vi ricordo che per ascoltare questa e tutte le altre puntate basta andare sul nostro blog blog di On The Road, On The Road, onde come quelle del mare, ontheroad.radiopopolare.it. Trovate anche delle fotografie, degli appunti, quello che non vi siete potuto scrivere magari, che vi interessava come segnalazione da mettere nel portafoglio. I can't let you go. Vi lascio in compagnia di Eli Paperboy Reed. Anzi, sapete cosa faccio? Faccio un leva e metti, ve lo rimetto dall'inizio. Ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio. Buona domenica da Claudio Agostoni. You go.